Sono le 10:30 e come preannunciato siamo in diretta con un compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale. Intanto ciao e grazie per il collegamento.
Ciao, grazie a voi.
Come preannunciavamo un po' agli ascoltatori, quest'oggi di fatto andremo a parlare di India, un paese o meglio un subcontinente di cui purtroppo nelle nostre rassegne magari parliamo, trattiamo raramente, ma si tratta appunto di un paese caratterizzato da una forte crescita economica a livello internazionale, nonostante abbia le caratteristiche comunque di una società semicoloniale e semifeudale, e di fatto sia caratterizzato anche da uno sviluppo piuttosto discontinuo. Ecco, noi abbiamo visto anche da diversi aggiornamenti pubblicati ad esempio su InfoOut che nell'ultimo mese è ripresa con una certa forza la lotta della guerriglia maoista dopo l'uccisione di 8 prigionieri. E per fare un breve excursus, infatti, insomma, segnaliamo che in risposta a questo eccidio è stato promosso uno sciopero generale armato lo scorso 7 marzo e le forze speciali inviate dal governo indiano hanno tentato ovviamente di reprimerlo. Oltre al fatto però che lo sciopero ha avuto un grande successo, la guerriglia ha anche ucciso 3 militari e ne ha feriti 13, quindi ha respinto di fatto le operazioni contro lo sciopero. La risposta del governo ovviamente non si è fatta attendere perché oltre ai mercenari e alle forze speciali che già operano contro i compagni, di fatto ha mobilitato anche il 117esimo e il 122esimo battaglione di polizia di frontiera, ma nonostante questo si sono contate parecchie altre azioni da parte dei maoisti nel corso del mese, come ad esempio il 12 marzo e il 18 marzo con l'uccisione di altri militari e il respingimento di un'imboscata governativa tesa proprio a uccidere uno dei comandanti della guerriglia. E purtroppo invece il 27 marzo scorso si è consumata un'esecuzione sommaria di un comandante della guerriglia e in risposta a questo il 1° aprile due diverse azioni dei guerriglieri maoisti hanno portato all'eliminazione di 9 militari. Quindi comunque uno scenario, come dire, di cui i media mainstream non danno conto, ma vediamo insomma dal web che le azioni di questo tipo si sono moltiplicate. Quindi ti chiederei intanto, per iniziare questo approfondimento, prima di passare invece di più a un approfondimento proprio internazionale, se possiamo tracciare un quadro del perché i maoisti sono una grande minaccia, se non addirittura la prima minaccia per il governo indiano.
Beh, in sostanza il loro essere minaccia, insomma, essere la principale minaccia interna, come il ministro degli interni dello Stato indiano e dell'Unione indiana li definì nel 2009, deriva dal fatto che in sostanza si oppongono proprio a quel modello di sviluppo imperialista che sta toccando l'India, che sta colpendo il popolo indiano e che poi boh, è alla base di quanto i media ci dicono rispetto alla crescita indiana, al posizionamento dell'India sugli scenari mondiali. Addirittura anni fa si diceva all'ascesa dell'India come terza economia mondiale. Questo modello di sviluppo, di crescita, in realtà è basato sulla rapina delle masse popolari indiane e sulla devastazione dell'ambiente indiano, in particolare di una serie di zone, di stati dell'India che sono molto, molto ricchi di materie prime. sono collocati nella fascia sud-orientale del paese, dove praticamente la forza dei maoisti è per certi versi enorme, straordinario. Questi territori fanno gola alle multinazionali indiane e alle multinazionali di tutto il mondo, in sostanza, e in quest'area del paese si è sviluppata la resistenza delle popolazioni adivasi, cioè le popolazioni insomma tribali che vivono nelle aree rurali e nelle aree ancora coperte da foreste di questa zona del paese. E il Partito Comunista dell'India Maoista si è posto alla testa di questa ribellione delle masse di Vasi e sta ancora fronteggiando tutti i governi indiani che si sono succeduti negli ultimi anni. L'ultimo è il governo della destra induista integralista di Narendra Modi per difendere l'ambiente dove vivono le popolazioni adivasi, per portare avanti un altro modello di sviluppo per il popolo indiano, che non sia quello legato alla devastazione del territorio in nome del profitto, portando avanti una linea rivoluzionaria di abbattimento dello Stato borghese indiano, che loro definiscono stato della borghesia compradora asservita all'imperialismo e per la rivoluzione di nuova democrazia, cioè per la rivoluzione di un paese con una società semicoloniale e semifeudale. E da questo punto di vista sì, la guerra popolare in India è propriamente, come dicevi, l'ostacolo principale ad una a quello che viene presentato come una crescita economica in termini così propagandistici da parte dei media internazionali, ma che in realtà nel concreto vuol dire spoliazione delle popolazioni locali, la loro deportazione, in sostanza imporre gli interessi delle multinazionali, dei grandi gruppi monopolistici contro quelli del popolo indiano. E da questo punto di vista è chiaro che la minaccia che la guerra popolare rappresenta per le classi dominanti dell'India è una minaccia strategica dal punto di vista della contesa sul potere, dal fatto che questo processo rivoluzionario punta all'abbattimento dello Stato indiano, e dall'altra parte è una minaccia immediata agli interessi di profitto delle multinazionali, dei loro piani rapaci di sfruttamento e di devastazione del territorio.
Sì, difatti si diceva anche che oltre ai battaglioni di polizia di frontiera che sono stati mobilitati, oltre poi ai mercenari e alle forze speciali, in realtà magari segnaliamo anche che il governo indiano ha fatto ricorso anche alle milizie della destra induista, facendo loro combattere i maoisti come cosiddetti volontari contro il terrorismo.
Ma questo avviene da molti anni, in particolare da quando nel 2009 inizia l'operazione Green Ant, Caccia Verde, che mobilita 75.000 uomini armati del regime contro la guerra popolare, cioè in sostanza l'allora governo indiano in mano al partito del congresso, quello della dinastia Gandhi per intendersi di centro-sinistra, lancia questa vasta operazione controrivoluzionaria per riprendersi in sostanza il controllo di tutta una serie di stati e appunto dell'area sud-orientale, il Bengale occidentale, il Bihar, l'Andhra Pradesh, l'Uttar Pradesh, l'Orissa e Chhattisgarh. Questi stati vengono allora colpiti nelle zone della campagna, vengono colpiti da un'offensiva di tipo terroristico, nel senso di con un dispiegamento di un terrorismo di Stato che vede da una parte sì, la mobilitazione di uomini armati dei corpi ufficiali dello Stato e dall'altra parte l'utilizzo di milizie di estrema destra, milizie controrivoluzionarie, di cosiddetti volontari antiterrorismo, che in sostanza iniziano a colpire le masse di basi, a condurre una guerra che assume anche i connotati di pulizia etnica o che vorrebbe assumere questi connotati, ma che comunque non riesce a schiacciare la resistenza delle popolazioni e non riesce a venire a capo alla guerra popolare guidata dal Partito Comunista Maoista. E d'altronde, se oggi dovessimo dire qual è il nuovo picco di barbarie che è stato toccato dall'attuale governo, quello di Modi, contro la guerra popolare, non è più l'utilizzo delle milizie di estrema destra, che ormai è un dato di fatto, dicevo, da anni, ma è l'utilizzo dei bombardamenti aerei. Oggi in sostanza le zone, soprattutto nello stato di Chhattisgarh, vengono, scusate la pronuncia ovviamente, che di parole insomma,
ma sono parole piuttosto lunghe e difficoltose per chiunque.
Il fatto che intere zone di questo stato sono oggi bombardate dagli elicotteri M-17 mandati dal governo indiano, dove ci sono i focolai di resistenza, dove ci sono insomma le aree dove il partito comunista maoista e dove appunto le attività delle guerriglie sono più forti, o direttamente contro i villaggi adivasi provocando strati di massa. In questo momento insomma l'apice toccato è questo. E insomma, in sostanza il governo indiano sta conducendo una vera e propria guerra, una guerra dispiegata come le altre guerre che gli imperialisti conducono in varie parti del mondo, ma la sta conducendo proprio sul suo stesso territorio contro la resistenza adivasi e contro la guerra popolare. E ormai questo conflitto controrivoluzionario ha assunto a vivo le vesti del bombardamento aereo diretto, quindi insomma è un salto di qualità delle barbarie notevoli. Voglio anche ricordare, come anche a proposito di quello che dicevi tu rispetto al 7 marzo, cioè all'ultimo sciopero proclamato dal Partito Comunista Maoista negli stati di Andhra Pradesh, Telangana e Dandakaraina, che il 15 aprile è stato lanciato un altro sciopero, per il 15 aprile è stato lanciato un altro sciopero proprio per rispondere con una mobilitazione di massa a questi bombardamenti criminali. Questo sciopero riguarderà gli stati di Chhattisgarh e Mahara e in sostanza quello che dimostrano il fatto che il partito continui a lanciare mobilitazioni di massa è che in sostanza sta fallendo la strategia controrivoluzionaria di tutti i governi indiani, sta in sostanza fallendo, venendo meno di fronte alla mobilitazione delle masse. Ricordiamo che questi scioperi vengono condotti in maniera militante, se non ovviamente militare, infatti InfoAut li definisce scioperi armati, sì, potremmo dire più diciamo in termini precisi che sono vere e proprie estensioni di massa dal lavoro, con blocchi e azioni in contemporanea, anche azioni di guerriglia, ecco, nel senso la conduzione di azioni di attacco da parte delle forze dell'esercito guerrigliero popolare di liberazione. Quindi insomma la forza della guerra popolare, che non è mai venuta meno, nel senso che in tutti questi anni dall'operazione Green Ant non è mai riuscita a piegare la guerra popolare, si sta confermando, ecco, e il terrorismo dei governi indiani con l'uccisione delle militanti maoiste, quella del primo marzo, che viene ricordata nell'articolo che tu citavi, ma anche i bombardamenti aerei non riesce a piegare la forza della Guardia Popolare.
Sì, tra l'altro stavo pensando al fatto che nel corso di passate rassegne, ma in generale è una tematica anche che è stata trattata bene o male anche dai media occidentali, si è parlato molto degli stupri di gruppo a danno delle donne indiane, poi soprattutto di quelle delle zone rurali. E tra l'altro si tratta di stupri in cui ne avevamo parlato anche un paio d'anni fa, proprio in occasione di un'iniziativa specifica per l'8 marzo, sono stupri in cui i responsabili sono quasi sempre gli uomini che esercitano un controllo patriarcale o ancora le forze di polizia e le forze militari. Però rispetto a questo segnaliamo invece come non solo lo stupro sia usato di fatto come arma di guerra contro le popolazioni adivasi, in particolare appunto contro, dicevamo, le donne, ma gli stessi servizi segreti indiani non meno di 2 anni fa erano costretti ad ammettere che i quadri dirigenti del Partito Comunista Maoista sono composti per il 60% di donne rispetto invece al 25% di 6 anni prima, quindi c'è anche un protagonismo proprio delle militanti e delle compagne che ovviamente appare molto scomodo, specialmente in una società di fatto divisa in caste.
Beh, sì, nel senso che oggi il Partito Comunista Maoista è un partito prevalentemente composto da donne, i suoi quadri femminili sono sopravanzano come numero ai quadri maschili, insomma, agli uomini. E questo è un successo della Guardia Popolare, un successo enorme in una società conservatrice, patriarcale appunto come quella indiana, dimostra la potenzialità e direi più che potenzialità la capacità reale, concreta del processo rivoluzionario a unirsi, a essere insomma a essere l'occasione storica per l'emancipazione femminile in quel paese, ma come in altri, dovunque direi ci sono guerre popolari in corso, la mobilitazione delle masse mobilita soprattutto l'altra metà del cielo, come diceva Mao Zedong, cioè le donne. E le trovano un ruolo dirigente, perché la guerra popolare vuol dire ribellione contro il vecchio Stato, contro gli stati reazionari, vuol dire opporsi ai progetti delle multinazionali, ma vuol dire in concreto anche in una società come quella indiana opporsi al patriarcato, opporsi all'oppressione delle donne, soprattutto alle donne delle masse popolari, alle donne adivasi, che sono le oppresse fra gli oppressi, perché subiscono in quanto donne appartenenti a questa minoranza etnica l'oppressione, una doppia oppressione nazionale e di genere, e dunque trovano nella forza della guerra popolare l'unica possibilità reale di emancipazione. Quello che vuol dire, basti vedere l'eccidio commesso il 1 marzo dalle forze di polizia indiane fra gli 8 militanti maoisti uccisi, la maggioranza sono donne e sono compagne che hanno veramente dedicato tutta la vita alla militanza rivoluzionaria. Alcune di queste erano da decenni in clandestinità ed erano anche anziane oramai, infatti si è trattato di un vero e proprio omicidio, una vera e propria esecuzione extragiudiziaria, perché l'età era anche avanzata e le compagne in quel momento non avevano armi, quindi si è trattato di un omicidio a sangue freddo. Ma il fatto che nuove donne, nuove combattenti, sia nell'esercito guerriero, sia in tutte le organizzazioni di massa, come compagne, come attiviste, sia come dirigenti del partito stesso, continuano insomma a assumere un ruolo dirigente. Questa è la più grande sconfitta della strategia controrivoluzionaria del governo indiano, dell'oppressione reazionaria contro le donne e in generale rappresenta insomma il fatto che tutto il fallimento del terrorismo di Stato è la crescita di una nuova società basata su rapporti anche di genere diversi, oltre che sul superamento della divisione di classe che emerge proprio con la guerra popolare.
Certo, tra l'altro, andando in conclusione, ti farei un'ultima domanda anche per contestualizzare proprio anche la situazione un po' dell'intero paese, perché all'inizio della trasmissione dicevamo appunto che l'India è di fatto un subcontinente con uno sviluppo discontinuo, ma comunque in generale con una forte crescita economica a livello internazionale, e tante volte abbiamo rimarcato il fatto che fa parte dei BRICS dal 2010. Io ti chiederei se possiamo brevemente vedere assieme le ragioni per cui all'interno di questo blocco, quindi all'interno dei BRICS, gli Stati Uniti e l'Unione Europea puntano tanto su questo paese.
Perché fondamentalmente la tendenza è quella allo scontro comunque con i BRICS a livello mondiale, però principalmente gli Stati Uniti e l'Unione Europea sanno che possono muovere delle contraddizioni all'interno dei BRICS, ma all'interno delle classi dominanti, vedi ad esempio, non so, in un paese come il Brasile, il sostegno alla vecchia borghia dominante, quindi contro Lula, contro il nuovo corso brasiliano, quindi la destabilizzazione del paese, e poi in Russia il sostegno alle forze anti-Putin, ai cosiddetti oligarchi liberali, insomma, che si oppongono a Putin, eccetera. Quindi la possibilità di dividere questi paesi anche al loro interno e nel blocco di questi paesi far prevalere le contraddizioni che li dividono. L'India ha dei suoi interessi strategici di espansione in Asia che confliggono con la Cina. Questo è chiaro ed è molto è una contraddizione su cui gli Stati Uniti e l'Unione Europea vogliono far leva per dividere i BRICS e esercitare pressione sulla Cina, che comunque rimane il paese guida, almeno soprattutto dal punto di vista economico, di questo blocco di nuove potenze, insomma. Sostenere l'India, o almeno avere un rapporto privilegiato, un asse privilegiato con l'India, soprattutto rispetto alle questioni asiatiche, permette di dividere i propri nemici attuali e potenziali, cioè non far crescere anche nell'India le tendenze comunque a compattarsi nel blocco dei BRICS, e quindi a in un certo senso pacificare le contraddizioni con la Cina. Contraddizioni con la Cina che sono insomma piuttosto sono storiche, ecco, su tutta una serie di aree come quella del Tibet, del Pakistan, di tutti i paesi dell'area sudorientale indocinese. C'è una storica lotta per imporre la propria influenza tra India e Cina, e oltre per quanto riguarda tutte le questioni del Mar Cinese meridionale e quindi di un passaggio strategico per i commerci mondiali. Destabilizzare le relazioni interne ai BRICS, diciamo, sostenendo l'India, l'espansionismo indiano, in funzione anticinese è un po' una strategia, sì, che gli Stati Uniti e l'Unione Europea mettono in atto, e quindi diciamo c'è stato negli ultimi anni un continuo corteggiamento, chiamiamolo così, un continuo tentativo di rilanciare le relazioni con l'India. Poi di fatto l'India negli ultimi anni ha giocato molto in senso autonomo, nel senso che ormai la forza economica del paese fa sì che all'interno delle proprie classi dominanti prevalga una linea che è in sostanza di ricerca del proprio interesse. Se il proprio interesse strategico per una data questione legarsi alla Cina e far proprie le politiche sostenute dalla Cina o dalla Russia sullo scenario mondiale, allora viene adottata quella linea. Se invece prevale l'interesse su una singola questione ad avvicinarsi all'Unione Europea e agli Stati Uniti, allora si fa prevalere questa linea. Cioè, faccio un esempio delle sanzioni ad esempio all'Iran. L'India è stata uno dei paesi che ha in sostanza fatto fallire questa strategia degli Stati Uniti, delle potenze europee, anche delle entità sioniste, delle monarchie, perché non ha mai accettato di fatto di applicare delle sanzioni petrolifere all'Iran. Ne ha visto sempre le potenzialità enormi dal punto di vista delle riserve energetiche per la propria crescita industriale. E quindi da questo punto di vista la linea indiana ha seguito quella cinese e quella russa, e questo insomma la dice lunga anche sul fatto che sostanzialmente la crescita di queste nuove potenze sviluppa anche la tendenza a che le loro politiche si avvicinino e produce nuovi rapporti di forza globali.
Certo, io ovviamente ti ringrazio per questo contributo. Purtroppo abbiamo ancora pochi minuti di tempo, ma pensavo insomma di rilanciare anche alcuni consigli di lettura, visto che di fatto in questo quadro che comunque hai tracciato abbiamo parlato guerriglia maoista in India. Ne avevamo già parlato anche in passato, ma mi sentirei insomma di consigliare un testo prodotto proprio dal collettivo Tazebao un paio d'anni fa, con i testi di Azad, che era il portavoce ufficiale, il dirigente del Partito Comunista dell'India, appunto maoista, ucciso dalla polizia indiana nel luglio 2010, e quindi i suoi compagni avevano raccolto i testi, i più importanti testi che Azad aveva scritto negli ultimi anni, e per l'appunto con il collettivo Tazebao si è pubblicato questo testo in italiano con le traduzioni di questi contributi. E per gli ascoltatori che fossero interessati, ricordo che questo libro si può chiedere alla mail collettivo.tazebao@gmail.com. Un altro appello al volo che faccio è relativo invece alla prossima uscita della rivista Antitesi, che qui ai nostri microfoni avevamo presentato nei mesi scorsi, e quindi dopo il numero 0 e dopo il numero 1 a breve uscirà il numero 2, dedicato proprio ai mesi di aprile e luglio, e dal titolo Tendenze globali nella crisi del capitalismo. E all'interno di questo numero segnalo agli ascoltatori che poi saranno interessati alla lettura che c'è anche un articolo proprio dedicato all'India.
Sì, ti ringrazio delle segnalazioni che hai svolto, insomma. Io posso aggiungere insomma che noi come collettivo Tazebao diamo il nostro piccolo contributo per la conoscenza della realtà di questo processo rivoluzionario, insomma, che è uno dei più avanzati a livello mondiale, insomma, e quindi continuiamo a focalizzare la nostra attenzione nei materiali che produciamo anche su quanto sta avvenendo nel paese. Poi posso ricordare insomma la notizia che La moglie di Azad il 8 marzo ha presentato una richiesta di revisione giudiziaria del procedimento riguardante l'uccisione del marito, che sarebbe avvenuta nella foresta di Sarkepali nel distretto di Adilabad nell'Andhra Pradesh il 2 luglio del 2010. Questo perché insomma in India è ancora sentita la vicenda di Azad, che in realtà non è stato ucciso in uno scontro a fuoco, ha sostenuto la polizia, ma è stato anche lui vittima di un'esecuzione extragiudiziaria, è stato in sostanza catturato dalla polizia e poi è stato ucciso e fatto ritrovare nella foresta. E quindi questa iniziativa giudiziaria, sì, della moglie di questo compagno, insomma, vuole riaprire il caso per tentare di trovare una verità a livello giuridico, per costringere lo Stato ad ammettere i suoi crimini, e segnala il fatto che la vicenda anche personale, umana e politica soprattutto di questo grande dirigente rivoluzionario è ancora d'attualità, insomma, in India. Sappiamo che la continuità delle idee di Azad e di tutti migliaia di compagni indiani che sono morti nel processo rivoluzionario dalla rivolta di Naxalbari nel 1967 ad oggi, però vive ed è presente e forte con la continuità della guerra popolare, insomma, innanzitutto, come dicevamo, nonostante tutte queste uccisioni, questi crimini del regime, le idee, la prospettiva di Azad e di tutti questi altri martiri continua a vivere, e questo per noi è anche un monito di valore della rivoluzione indiana, del processo rivoluzionario indiano, e ci chiama anche a un dovere internazionalista di sostegno rispetto a questa lotta rivoluzionaria e di apprendimento di cosa questa lotta ci può insegnare a noi qui in un unico percorso di liberazione, quello dei proletari, dei popoli oppressi.
Assolutamente. Io allora di nuovo ti ringrazio per questo contributo e ci sentiamo lunedì prossimo.
Grazie a voi.
Ciao, a presto.
Ciao.